Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks loud in the words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.
Le 8 minuti, mamma come basso il microfono. No, in realtà il microfono è altissimo, ma che io mi sento malissimo, come mai, che succede? Aspettate che cerco di capirlo,
Pronto, pronto, va meglio? Sì, va decisamente meglio. Incredibile, ho capito. Che risorse tecniche albergano in me che a volte non sospetto di avere. Meno male, faticosamente, ma ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua, venerdì 22 di gennaio, ultima puntata della settimana, come sempre. Poi arriverà il prof con il giorno delle locuste, ma intanto, ascoltatori, buongiorno. Voglio subito scusarmi con voi, ascoltatori, perché oggi sono un po' così, sono un po' suonato. Purtroppo ieri ho dovuto affrontare un'esperienza particolarmente difficile. Non voglio personalizzare troppo questo spazio, ma mi sento in qualche modo di condividere con voi quello che ho passato, perché magari capiterà anche a voi, magari vi è già capitato. Vabbè, ve lo dico. Ieri ho dovuto affrontare per la prima volta l'assemblea condominiale su Zoom, l'assemblea su Zoom, uno dei grandi flagelli generati dalla pandemia, un evento a cui nemmeno la Pfizer ha saputo finora dare risposta. Tre ore, la corazzata Kotionkin di tutte le assemblee di condominio. Mi si sono scaricate le cuffie, il telefono, tre ore in cui abbiamo attraversato consuntivi, preventivi, tabelle millesimali, clinker, tantissimo clinker, un climax devastante che ha raggiunto il vertice in soluzioni da Corea del Nord per il decoro condominiale, dibattiti sulle proprietà del sodio nell'acqua del rubinetto, fino ad arrivare a una grande battaglia di libertà che mi ha visto personalmente protagonista per difendere il diritto della Florencia a mantenere lo zerbino di Yoda. La Florencia che, per la cronaca, abita sotto di me, il suo zerbino è salvo, Yoda resterà. Ne approfitto per salutare lei e magari anche gli altri condomini all'ascolto. Ci rivediamo nell'androne o alla prossima assemblea di condominio. Insomma, vi dico tutto questo perché sono stato così fuori dalla realtà che ho scoperto solamente stamattina di Cesa. Ma dai, Cesa, ma non ci credo. Responsabile, volenteroso, costruttore, ma per l'andrangheta non è possibile. Io e Conte credevamo e crediamo in Cesa, risorsa della democrazia, e invece no. Secondo la procura antimafia di Catanzaro era il terminale di un'associazione a delinquere costruita in nome e per conto dei clan, che secondo i maligni sarebbe un modo un po' barocco per definire l'UDC, ma vergogna solo a pensarlo. Prendiamo immediatamente le distanze. Gli inquirenti l'avrebbero beccato al ristorante seduto a tavola con un mandatario dell'andrangheta, che poi è un grande classico, no? Ci sono un sacco di precedenti, da Alemanno fotografato al ristorante con il mondo di mezzo, a Salvini fotografato al ristorante con Casa Pound. Ecco, forse per questo che hanno deciso di chiudere i ristoranti, mica per il virus. Vabbè, indagheremo. Cesa comunque si è detto innocente, si è detto tranquillo e per difendersi ha mostrato il rosario di fronte alla magistratura, che è un po' come l'aglio di fronte ai vampiri, il rosario più efficace di Ghedini, la Buongiorno e il giudice Carnevale messi insieme. Comunque una brutta storia che oggi viene raccontata ovviamente dai giornali. Blitz anti-ndrangheta, indagato Cesa, per i PM il terminale dei boss crotonesi. Alessia Candito o Candito a pagina 4: gli hanno suonato a casa quando a stento era l'alba, la DIA aprite, in mano un avviso di garanzia e l'ordine di perquisire tutto, sequestrare ogni carta, ogni appunto, ogni device utile all'indagine. Corteggiato per giorni dai puntieri di Conte, il boccino della maggioranza assoluta in mano e un ruolo da costruttore rifiutato all'ultimo minuto, Lorenzo Cesa torna a conquistare le cronache, ma per l'ennesima volta da indagato, la quinta che si sappia dopo essere inciampato in inchieste per abuso d'ufficio, processi per concussione, naufragati per prescrizione e sequestri milionari poi annullati. Questa volta però l'accusa è grave e seria e lui, sostengono i magistrati della procura antimafia di Catanzaro, il terminale ultimo di un'associazione a delinquere costruita in nome e per conto dei clan crotonesi, gli Arena, i Grande, gli Aracri, Bonaventura, che da Cutro a Isola di Capo Rizzuto puntavano ad accaparrarsi appalti e forniture in tutta Italia senza passare dalle gare o grazie a bandi cuciti addosso. Lo strumento, l'imprenditore Antonio Gallo, detto il Principino, ufficialmente patron di un'impresa di dispositivi antinfortunio, guanti, visiere, mascherine. In realtà Gallo era per i magistrati un jolly in grado di rapportarsi con i membri apicali di ciascun gruppo mafioso, non in senso occasionale e intermittente, ma organico e continuo, una risorsa e un interlocutore necessario per la politica, che con lui si siede fisicamente a discutere e a trattare. Gli uomini della DIA lo hanno visto a pochi passi da Piazza Barberini a Roma, allo stesso tavolo del ristorante Tullio. Ci sono Gallo, all'epoca già travolto da un'inchiesta come prestanome dei clan, l'allora eurodeputato Cesa e la filiera politica che ha portato l'imprenditore alla sua corte, l'uomo forte dell'UDC in Calabria, attualmente assessore regionale al bilancio Franco Talarico, e due consiglieri comunali Tommaso e Saverio Brutto, tutti finiti ieri ai domiciliari. Ecco il capitale relazionale dei clan, la filiera che consente alle famiglie famiglie di 'Ndrangheta di trasformare capitali illeciti in affari. Alla luce del sole, quel pranzo, lo hanno confermato poi le intercettazioni, non era un caso. Una volta che noi gli facciamo il contatto ad Antonio, ridacchiava soddisfatto uno dei Brutto, lui sa come azzicarsi. Gallo voleva arrivare agli appalti nazionali, cercava contatti in ENAC, Telecom, ANAS, un incontro con Claudio Lotito, l'imprenditore presidente della Lazio, al tavolo di quel ristorante romano, termini e canali sono stati discussi, l'uomo dei clan voleva entrature e qualcosa, confessano ancora intercettati Brutto, qualcosa sarebbe arrivato, Cesa gli avrebbe presentato un amico consulente di vari enti, ENAC, ENI, Telecom, ANAS, per seguirsi tutto il gruppo, insomma questi i fatti che sarebbero emersi dalle indagini della procura di Catanzaro fatto giudiziario diventa fatto politico evidentemente, perché mo si fa un problema ad imbarcare l'UDC, sempre da Repubblica, di UDC si complica l'operazione responsabili. Tommaso Ciriaco racconta un tornado dritto contro un castello di carte, un macigno sull'operazione costruttori, ecco l'effetto dell'inchiesta che coinvolge Lorenzo Cesa, rallenta il reclutamento dei responsabili, si complica anche lo scenario dei 161 senatori da coinvolgere entro mercoledì, se crolla l'UDC, teme Giuseppe Conte, si indebolisce la speranza di salvare Alfonso Bonafede dal voto dell'Aula, certo restano i renziani a disagio in Italia Viva con cui si tratta forsennatamente, ma secondo le stime della sera mancano almeno 2 voti da strappare all'opposizione o 4 astensioni per poter dormire sonni tranquilli, nessuno infatti considera blindato il sostegno di Maria Rosaria Rossi ed è probabile la defezione di Liliana Segre, la conta allora recita 154 per i giallorossi, almeno 156 per centrodestra e renziani. Il reclutamento, prosegue poi Ciriaco, non può durare a lungo senza spaccare 5 Stelle PD, tra i Dem in particolare rischia di esplodere prestissimo il risentimento verso l'alfiere di questa strategia Goffredo Bettini, lo sa Conte, che pure dall'ex senatore si fa consigliare temendo che si riapra la fronda filorenziana. Renzi ieri ha aperto la porta, piuttosto che cedere al leader di Italia Viva, però il premier è disposto ad arroccarsi ancora, mollerebbe soltanto se il fallimento dell'operazione costruttori dovesse prolungarsi fino ai primi di febbraio, chiedendo nuove elezioni, un esito che nessuno sembra auspicare davvero, ma che Lorenzo Guerini teme come fosse una legge della fisica. Tutti dicono che nessuno vuole il voto, si sfogava ieri con altri senatori, ma se la pietra inizia a rotolare, come la fermi? De Gasperi diceva che le elezioni non si programmano, ma prima o poi arrivano e sembrano, come dire, sempre più possibili, e anche se Renzi continua a aprire la porta dopo averla chiusa, perché se c'è uno che non vuole andare alle elezioni, quello è proprio lui, ma ad essere tentato dalle urne sarebbe in qualche modo proprio Conte, lo scrive Monica Guerzioni a pagina 3 del Corriere della Sera, non tanto per fatto politico quanto per possibile consenso, una lista Conte stimata oltre oggi il 15% e stando ai sondaggi di Euromedia Research, se il premier si mettesse alla guida dei 5 Stelle lo farebbe balzare dal 14,6 al 22, comprensibile che queste cifre facciano sognare più di quello facciano sognare Conte più di quelle stiracchiate di cui dispone per schivare gli agguati parlamentari e provare a rilanciare il governo. A molti senatori sembrerà la solita minaccia, ma tra Palazzo Chigi e il Nazareno il tantan delle urne ha preso a rimbalzare con forza. Che senso ha farci logorare, sintetizza un ministro contiano, con questi numeri non abbiamo quella solida maggioranza che serve a eleggere il capo dello Stato. Attenzione all'elezione del capo dello Stato, perché Maria Teresa Meli sulla colonna del Corriere scrive che il PD sta sperando nel soccorso azzurro di Forza Italia, ma perché mettevo l'accento sul capo dello Stato? Perché quella potrebbe essere la lusinga principale del centrodestra per spingere Berlusconi a arginare una possibile emorragia dei suoi. E infatti Berlusconi in campo, datemi l'elenco di tutti i dubbiosi, li chiamo io e li convinco. Pensate un po' alla triste malinconica storica parabola di Silvio, che una volta chiamava la Minetti e adesso chiama la Binetti. Brucia, scrive Tommaso Labate, e non poco il malizioso affondo di ieri, l'altro, di Salvini sull'uscita della Rossi. È inutile, ha detto, stare a fare stratagemmi se anche i fedelissimi ci abbandonano. Un affondo arrivato per giunta una settimana esatta dal giorno in cui, in un vertice su Skype, l'ex leader leghista si era lasciato scappare che Berlusconi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica su cui puntare nel caso il centrodestra centrasse il bersaglio grosso e ottenesse quelle elezioni anticipate che chiede a gran voce. Accanto ci sono Salvini e la Meloni con Tajani, che sono saliti al colle in abiti borghesi e non con il berretto da vichingo come ha fatto lo sciamano a Capitol Hill. Ma intanto, come dire, chi sembra essere molto poco turbato, sapete chi è? Proprio lui, Alessandro Di Battista, che si presenta come Enrico IV dicendo: un governo senza Renzi val bene una messa. Insomma, si può accettare qualunque tipo di soccorso, addirittura anche dall'UDC. Enrico IV si convertiva al cattolicesimo, Dibba si converte al mastellianesimo e così si va avanti. Ma attenzione, perché la crisi di governo non finisce al Brennero, ma arriva a toccare anche le sensibilità dell'Europa, ed ecco allora l'allarme della BCE: bisogna accelerare sul recovery plan. Ci apre Repubblica a pagina 2, ne scrive Tonia Mastrobuoni: sale il nervosismo in Europa, Bruxelles, Francoforte, per la crisi italiana e le sue possibili ricadute sul recovery plan, ma anche sulla qualità del programma di ricostruzione post pandemia. Per Bruxelles è chiaro sin da ora che servirà uno sforzo aggiuntivo per rendere il piano più in sintonia con gli obiettivi definiti dalla stessa Commissione. Il successo del Next Generation EU, del colossale programma di rilancio continentale, dipende molto da cosa farà Roma in quanto maggiore beneficiaria dei soldi europei. Ci vuole chiarezza, dice l'Europa, sui tempi e sugli obiettivi che vuole raggiungere. Questa è l'ammunizione che arriva anche dal commissario italiano Gentiloni. Da Francoforte, Christine Lagarde non ha mai citato direttamente l'Italia, ma nelle sue esortazioni ai governi a rendere operativo senza ritardi il recovery plan, la presidente della BCE è stata molto esplicita ieri sulla necessità che si accelerino i processi di ratifica e che il rilancio sia disegnato in modo tale da risolvere debolezze strutturali istituzionali e accelerare la transizione digitale e verde, e ha specificato che il recovery plan non può essere sfruttato per risolvere problemi interni dei singoli governi. Insomma, chi vuole intendere intenda. E allora ecco che Roma rassicura Bruxelles a proposito del recovery plan. Lo fa governo, ma la rassicurazione all'Europa arriva anche sul fronte dei conti pubblici, perché Roma deve rassicurare Bruxelles anche sul fatto che l'aumento del deficit sarà solo temporaneo. C'è un problema gigante sullo scostamento di bilancio, anche perché adesso il governo dovrà procedere ulteriormente ad aumentare il pacchetto ristori, ammortizzatori sociali, e c'è un tema di conti pubblici che ovviamente nella temporaneità del momento consente spostamenti significativi e aumenti del deficit, ma poi bisogna rientrare, ne parleremo comunque poi più tardi con il professor Di Stefano. Quindi mi fermo qua sull'argomento con Gualtieri, che cerca di fare il pompiere e dice: non esiste un caso Italia nell'UE, nell'Europa, faremo più riforme. Intanto oggi i giornali scrivono moltissimo in termini come dire un po' pop di album delle figurine della nuova squadra di governo del presidente americano Joe Biden. E allora pagina 18 e pagina 19, eccolo qua tutto l'album squadernato. Ci sono tutti i 25, mi sembra, membri della squadra di governo, non c'è Renzi e quindi il governo Biden non dovrebbe correre rischi sul immediato. Però attenzione, nella squadra di governo, pensate un po', c'è il gramsciano, un gramsciano nella squadra di governo di Biden, eccolo qua, ai trasporti, si chiama, mamma mia, il nome è complicatissimo e tra l'altro è scritto pure piccolo, Peter Buttigieg, che è il più grande traduttore cultore di Gramsci in inglese, veterano dell'Afghanistan, primo ministro apertamente gay della storia americana. E siccome è l'album delle figurine, allora c'è il capo dello staff, colui che ha le chiavi del cuore di Joe, c'è il generale dell'Alabama al Pentagono, il primo afroamericano a guidare la storia, c'è un europeo alla Casa Bianca che è il nuovo segretario di Stato, un europeo perché è figlio di un diplomatico che ha prestato servizio in Ungheria, un latino gestirà l'immigrazione che ha origini cubane, poi ci sono le due donne che si occuperanno del commercio, Gina che dovrà domare Pechino e la dura Tai che parla mandarino, insomma questa è un po' la rappresentazione in chiave Panini del neonato governo Biden. C'è anche la ministra che andrà a occuparsi dell'intelligence, boss delle spie, una vita da film, cintura marrone di judo a Tokyo. Sempre dello stesso tenore anche la presentazione dei nuovi arredi dello studio ovale, ritratti e busti, lo studio ovale si rinnova così, paginone del Corriere, paginone della Stampa. E allora vediamo che ci sarà il ritratto di Franklin Delano Roosevelt, i busti di Lincoln, Rosa Parks e Martin Luther King, insomma mancano solamente le moffole di Bernie Sanders e poi ci sono tutti i simboli del progressismo. Pensate un po', io ho avuto un sussulto quando l'ho letto, c'è anche il busto di Chavez, che però non è Chavez, quello lì è un altro Chavez, Cesar Chavez, sindacalista e attivista per i diritti degli ispanici. Le cronache ci informano che i Biden hanno licenziato in tronco il super maggiordomo, nonostante il governo venga raccontato come vicino ai sindacati, ma il super maggiordomo era molto vicino alla famiglia Trump. Lasciamo la Casa Bianca, torniamo sulla prima del Corriere della Sera, che è il giornale che lancia l'allarme su le fiammate in Francia della nuova variante del virus. Siccome su questa questione delle varianti si fa molto allarme e molto clamore, oggi la Stampa intervista il virologo Massimo Clementi, gli chiede Francesco Rignatelli, ora è la volta della variante francese, e lui risponde: è troppo presto per definirla una variante, bisogna prima verificare che il virus in questo caso sia effettivamente mutato e poi appurare con quali conseguenze reali. Di varianti ce ne sono tante, ma di significative ce ne sono poche. E allora si torna su quella inglese, è preoccupante, e lui risponde: l'unica studiata profondamente perché ha una mutazione nella proteina spike che aiuta il virus a replicare meglio, dunque è più infettivo ma un po' meno patogena, che poi è il destino di queste varianti. Il virus, quando trova delle resistenze, come tanti guariti o vaccinati, muta per sopravvivere ma tende ad indebolirsi. Prevarrà anche in Italia? Non mi pare stia avvenendo, dice, e questo è un segnale significativo. Nel mio laboratorio l'abbiamo cercata in chi arrivava dall'estero, ma non l'abbiamo trovata. E allora la variante brasiliana, si prova così, è meno studiata, dice Clementi, ma per ora resta in Sud America. Molte varianti, spiega, sono locali e non conferiscono al virus un vantaggio tale da prevalere darwinianamente sulle altre. In Italia sono state individuate mutazioni a Brescia, Ancona e Roma, ma non si sono affermate. C'è da augurarsi che nei prossimi mesi non ne arrivino di fastidiose per i vaccini e per gli anticorpi monoclonali. Lei se le aspetta? Gli chiedono. Di varianti ce ne saranno probabilmente, dice, meno patogene, anche se potrebbero richiedere qualche modifica dei farmaci. Come prevenire? Ultima domanda che vi leggo in questa intervista. La risposta è fondamentale: accelerare la vaccinazione per non lasciare spazio alle varianti. Bisogna tenere presente che maggiore la pressione immunitaria tra guariti e vaccinati, più aumentano le mutazioni. E a proposito dell'immunità di gregge, non vede il rischio che le varianti possano alzare la soglia dell'immunità di gregge. Sul tema Repubblica invece va a interrogare direttamente una operatrice, una che i vaccini li produce per una casa farmaceutica e le chiedono appunto delle difficoltà eventuali nel riadattare un vaccino alle nuove varianti. Tecnicamente non è un'operazione difficile, risponde Stefania Capone dell'azienda Raitera. Partiamo dal genoma delle nuove varianti, prendiamo la sequenza che codifica la proteina spike, la inseriamo nell'adenovirus che funge da vettore sostituendo la sequenza precedente. In laboratorio per il prototipo ci vuole un mese, per i vaccini a RNA come quelli di Pfizer e Moderna l'operazione è ancora più semplice. Lo conferma anche Andrew Pollard, responsabile del vaccino di Oxford, in un'intervista al British Medical Journal. Più complicato invece, si aggiunge, sarebbe identificare nuovi anticorpi monoclonali, perché per questo potrebbero volerci diversi mesi per l'intero processo. Mannaggia, il tempo è finito. A proposito di vaccini, c'è la Merkel che apre al vaccino Sputnik, al netto della necessaria approvazione preventiva da parte dell'ENA. Vi volevo leggere quella che è la copertina di Internazionale, che racconta che il misterioso padrone del porno mondiale, perché c'è un'inchiesta del Financial Times, ma siccome non faccio in tempo lo chiederò a questo punto al professor Di Stefano e vediamo se ci risponderà o meno. La linea va al GR, il demone finisce qua, ci risentiamo tra poco col giorno delle locuste.